Lo scorso 4 marzo Lucio Dalla avrebbe compiuto 80 anni. Lo scorso 28 gennaio ne avrebbe compiuto 100 Roberto Roversi. Lucio Dalla e Roberto Roversi, dei quali nel 2022 ricorreva il decennale della morte. Il nome di Roberto Roversi è noto al grande pubblico per i testi di 3 album che Lucio Dalla realizzò a metà degli anni 70 e considerati fondamentali per la definizione in Italia di quella che viene definita canzone d'autore. Il giorno aveva 5 teste, Anidride solforosa e Automobili, oltre che di alcune canzoni degli Stadio, tra le quali la fortunatissima Chiedi chi erano i Beatles. Ma Roberto Roversi è considerato oggi dalla critica uno dei maggiori poeti italiani del Novecento, anche per il suo contributo alla critica, avendo fondato nel 1955 con Pierpaolo Pasolini e Francesco Leonetti la rivista Officina e poi altre 2 riviste, Rendiconti nel 61, Il Cerchio di Gesso nel 77, con Gianni Scalia, Pietro Bonfiglioli e Federico Stame. Per un certo periodo fu direttore del quotidiano comunista Lotta Continua. Il nome di Roberto Roversi è strettamente legato alla sua città, dove nacque, visse e morì, Bologna. Bologna, dove con la moglie Elena Marcone fondò e gestì per quasi un sessantennio, dall'immediato dopoguerra, la libreria antiquaria Palma Verde, anche casa editrice, una vera istituzione cittadina, una storia nella storia. Oggi noi vogliamo rendere omaggio a Roversi e lo facciamo con il nostro filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, che sul finire degli anni 70 studiò nell'Università di Bologna e che quel mondo conosce molto bene. Buon pomeriggio, grazie di essere oggi con noi.
Grazie a voi e buongiorno a tutti voi.
Massimo Raffaeli, nel centenario della nascita, a valutarla oggi, che cosa caratterizza secondo te la figura di Roberto Roversi?
Ma io direi subito un tratto che caratterizza in generale i grandi scrittori della sua generazione, dal suo amico fraterno Pasolini a Fortini a Calvino, Volponi, Sanguinetti. Cosa hanno in comune? Di essere stati dei grandi intellettuali scrittori e quindi con una coscienza critica incorporata nella loro stessa opera. Forse è quello che manca oggi, in cui abbiamo scrittori straordinariamente abili, di talento, eccetera, ma che hanno nei confronti della realtà un rapporto differente, non molte volte critico. Era un uomo di una poliedricità assoluta e ha praticato un suo plurilinguismo, pluristilismo, perché sentiva sempre, appunto da intellettuale scrittore o intellettuale poeta, la, come si può dire, la connaturale politicità dello scrivere, non nel senso dell'engagement, dell'impegno di partito, che non c'è mai stato in Roversi, intendiamoci bene, ma nel senso proprio di una grande attenzione alla città, alla polis e ai suoi assetti. Anche questo è un tratto oggi, ahimè, recessivo, o almeno così sembra.
Roversi è stato essenzialmente un poeta. Hai parlato di polis, è sufficiente definirlo un poeta civile?
Direi civico ancora prima che civile, nel senso proprio del suo radicamento, come dicevo poco fa. È stato un poeta che ha fatto, si potrebbe dire, un'avanguardia per se stesso. È nato nel dopoguerra insieme, o rinato forse, insieme con i suoi amici Pasolini, Leonetti e poi Scalia e poi Fortini, fondando e di fatto redigendo da solo e spedendoli dalla sua libreria Palma Verde tutti i fascicoli di Officina. Questa rivista molto piccola ma molto importante, perché la poetica di Officina e di Roversi in particolare si situa tra un rigetto di un neorealismo sempre più schematico o addirittura propagandistico, di puro fiancheggiamento politico talvolta, e l'intramontabile, ahimè, novecentismo, il cosiddetto grande stile. E anche lì questa via intermedia o terza via affrontava la poesia, scriveva la poesia avendo assorbito tutta la problematicità dell'essere al mondo. Questo ci dicono, insomma, le sue raccolte maggiori, prima dopo Campoformio, che uscì tra il 59 da Feltrinelli e poi nel 61 da Einaudi, se io non ricordo male. o 61-60, insomma nei primi anni 60, e questa raccolta porta un titolo che è quello del tradimento della resistenza, di una normalizzazione che gli anni del boom economico hanno resa definitiva. Campoformio è proprio l'idea del tradimento. Roversi è stato un partigiano nelle file GL di Ferruccio Parri, ha combattuto in Piemonte, e c'è un suo testo in cui lui si ricorda ad Avigliana appostato col fucile mentre i tedeschi si stanno ritirando, e si sente questo canto cupo dei tedeschi che si mescola al cuculo. E quindi, insomma, non ha mai però abusato di questo ricordo. Era molto parco, non ricordava volentieri il suo passato, tant'è che era nel presente che si spendeva. L'altra sua grande raccolta è le descrizioni in atto, diciamo, che battono in breccia l'avanguardia del gruppo 63, che spesso si riduce a un gioco letterario più o meno squisito. Le tirò al ciclo stile, e è un libro che è diventato leggendario tanto quanto l'ultimo suo grande poema, che pochi hanno letto perché Roversi in punto di morte volle una tiratura limitatissima di questo poema imponente, che ha un titolo che parla da solo: L'Italia sepolta sotto la neve.
Massimo Raffaeli, hai detto che Roversi era nel presente che si spendeva, e negli anni 70 si dedicò alla forma canzone, si mise proprio alla prova con la forma canzone, tanto che è considerata una delle sue esperienze più significative, di sicuro più popolari. È stato un precursore in questo campo.
Ma sì, nel senso che non c'erano ancora i nomi precisi per individuare quello che oggi si chiama cantautore. Insomma, Roversi scrisse delle poesie per musica, e non c'è una sostanziale diversità tra le sue poesie e quelle che ha dato per esempio a Dalla o agli Stadio. C'è una differenza, c'è una maggiore, una relativa semplificazione delle procedure, ci sono immagini più vivide, più immediatamente partecipabili, ma c'è sempre quest'idea del mondo, della sua grande complessità e anche della sua grande bellezza nella complessità. Io penso a un album come Automobili, che fu poi la ragione per cui ci fu una rottura di molti anni con Dalla, perché Roversi aveva pensato a un'opera che somigliasse all'opera da tre soldi di Brecht e al rapporto di Brecht con Weill, ma c'erano canzoni ordinate cronologicamente che cominciavano con l'occupazione delle fabbriche a Torino e finivano con una irriverente intervista all'avvocato Agnelli, intervista con l'avvocato, non è nominato, ma era lui. E solo che la RCA ebbe molta paura di questo gesto così politico, e Dalla pure, e Roversi non ritirò le canzoni, ma ritirò la sua firma. Infatti sono firmate Norisso, che è un nome che viene dall'Arcadia, da un poeta dell'Arcadia settecentesca, e sono ordinate nell'album piuttosto casualmente. Infatti ha un titolo molto generico, che non è più Automobili ma Il futuro dell'automobile. È stato ripreso questo progetto in un cofanetto molto bello anni fa, prodotto dalla Sony, a cura di Antonio Bagnoli, che è nipote di Roberto Roversi e ne gestisce l'eredità, con la casa editrice Pendragon, che a cadenza viene meritoriamente pubblicando i libri di Roversi, i suoi carteggi. È uscito proprio per il decennale della scomparsa e ora per il centenario della nascita un bel volume antologico della poesia che ha un titolo molto roversiano: Non isolarsi ma ascoltare, con i contributi di critici storici della sua poesia come Bazzocchi, Giovenale, Marchesini e Fabio Moniterni, che è il suo maggiore specialista.
Tu hai vissuto la Bologna degli ultimi anni 70, primi anni 80, l'ho detto in apertura che quel mondo l'hai conosciuto bene. Ci lasciamo con un tuo ricordo personale.
Ma dico solo che Roberto Roversi è stato cronologicamente il primo dei miei maestri. E se oggi faccio questo mestiere, lo debbo per buona parte a lui, per tutta una serie di cose che gli ascoltatori non interessano, ma che incidono, insomma, anche su quello che sto dicendo in questo momento. Beh, usciti dall'università, che era l'università, l'alma mater e tutto il resto, ma si andava, tutti i giovani del movimento studentesco, ma anche i giovani, come si chiamavano allora, cani sciolti, andavano a trovare questo signore che aveva un pizzo giacobino, diceva il suo amico Gianni Scalia, che era sì rintanato dentro questa bellissima libreria antiquaria Palma Verde, in fondo al portico di via Castiglione, davanti alla chiesa sconsacrata di Santa Lucia e davanti al vecchio liceo Galvani che aveva frequentato con Pasolini. E lui riceveva tutti indistintamente, e leggeva continuamente testi di giovani, li consigliava, li rimbrottava quando è il caso. Quindi era davvero quel maestro che spesso, non sempre per fortuna, nelle aule dell'università non si trovava. Quindi Roverzi è davvero una figura che incarna senza alcun residuo la figura dell'intellettuale e del poeta civile, nel senso più alto di questo termine.
Massimo Raffaeli, grazie, grazie di questo ricordo e grazie di aver ricordato per noi Roberto Roversi nel centenario della nascita.
Grazie a tutti voi.
E io aggiungo altri due suggerimenti di lettura, oltre a quell'antologia poetica Non isolarsi ma ascoltare, suggeritaci proprio da Massimo Raffaeli. Il prezioso, tre poesie e alcune prose, testi 1959-2004, edito da Sossella nel 2008, e gli epistolari editi da Pendragon con Vittorio Sereni, Vincendo i venti nemici, lettere 1959-1982, e con Leonardo Sciascia, Dalla noce alla palma verde, lettere di utopisti 1953-1972. Il sito internet ufficiale che del poeta bolognese si prefigge di raccogliere tutti i testi è robertoroversi.it.